Buonasera a tutti, benvenuti. Passerei all'appello.
Bussola, Crotta, Lombardini, Consonni, Pedrazzini, Gerosa, è assente, giustificata, Pirovano, Ripamonti, Rolandi, Deonne, Tropescovino, Goretti, Volpe. Siete in 12, c'è un assente, c'è il numero legale.
Allora, passiamo al primo punto, lettura approvazioni verbali, seduta precedente. Ci sono osservazioni? Allora, direi astenuti, 2, 3, anche te Pietro? Il verbale della seduta precedente? No, no, no.
Allora, infatti chi era assente può astenersi,
Anche se questa cosa qua in realtà se uno dice vabbè.
C'era Lombardino che era assente anche Rolandi e assente Deon. Quindi voi tre.
Astenuti? Tre. Sì? Abbiamo messo assente ingiustificato? No. Purtroppo ogni tanto non è. Sì, certo. E non è proprio semplice perché purtroppo bisogna contemporanee anche tutte le esigenze di diversi comuni, essendo la dottoressa che.
Non...
Lo so, certo. Linea di massima cerchiamo di fare la sera, poi se a volte ci sono delle cose contingenti non si riesce. Certo. Quindi, approvato, passiamo alle comunicazioni del sindaco. Gentili consigliere e consiglieri, inizio con ragguagliarvi in merito all'ultimo intervento della Protezione Civile di Ballabio, che nello scorso mese ha effettuato, congiuntamente con le protezioni civili di Cortenova, Colico e Imbersago, l'operazione Fiumi Sicuri nel territorio ballabiese. Si è trattata di un'operazione nell'alveo del torrente Grigna e del torrente Gerola, per la quale desidero ringraziare il coordinatore Roberto e tutti i volontari per il risultato conseguito, che va a inquadrarsi in un contesto generale di prevenzione idrogeologica a cui siamo particolarmente attenti. Un altro tema molto caro all'amministrazione è il decoro urbano. Nei giorni scorsi sono stati sostituiti diversi pannelli lungo le strade del paese, con una cartellonistica nuova indicante sia i percorsi dei sentieri con partenza Ballabio, sia il tragitto e gli orari per la linea 1927, servizio bus gratuito, attivo giovedì e sabato nel territorio ballabiese. Tutto ciò a costo zero per le casse comunali grazie alla società Pubblicità e all'interessamento dell'assessore Cereda. Nello scorso mese sono stati consegnati direttamente nelle cassette postali, come da prassi del Comune di Ballabio, i calendari 2022 per la raccolta dei rifiuti. Quest'anno siamo arrivati decisamente in anticipo e ringrazio tutti i consiglieri che si sono adoperati per una consegna porta a porta, anche in orario serale. Nei prossimi giorni verranno completate le ultime vie. Quello trascorso è stato un anno estremamente intenso e ormai siamo arrivati al Natale. Mi auguro che si possa passare in famiglia senza limitazioni, anche se purtroppo non vi è certezza in merito. Il Natale 2021 certamente lo ricorderemo per la magia delle scintillanti luminarie che adornano le vie di Ballabio, realizzate grazie a tutti i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, liberi professionisti e cittadini che hanno contribuito economicamente, affiancando il comune che ha compartecipato alla spesa. Un ringraziamento particolare ai commercianti che più hanno seguito gli aspetti organizzativi, mi riferisco a Barbara Crimella e Lisa Donghi e al nostro vice sindaco Paola Crotta. In tema di Natale avrete certamente visto che, nonostante le difficoltà imposte dal Covid, il calendario delle manifestazioni natalizie è decisamente corposo, per merito di tutte le associazioni. Invito quindi tutti i consiglieri a partecipare all'evento che si terrà domenica pomeriggio dalle ore 15 nel Parco della Villa Comunale, dal titolo Natale tutti insieme. Parteciperanno alla manifestazione Aido Ballabio, ASD Grignetta, CAI Ballabio, Coro Siamba, Coro Vus della Valgranda, Corpo Musicale Risveglio, Croce Rossa Balisio, Il Pianeta dei Sogni, Iris Associazione, Proloco, Protezione Civile Ballabio e Resinelli Tourist Lab. Tante associazioni ballabiesi, tutte insieme, per uno scambio di auguri natalizio. Questo, a mio avviso, è il vero senso del Natale. Passiamo quindi al primo punto, al terzo punto, che è l'approvazione del piano diritto allo studio per l'anno scolastico 2021-2022. Cedo la parola all'assessore Consonni.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, presentiamo il piano di diritto allo studio 2021-2022 del Comune di Ballabio, ma potremmo dire che si tratta del piano di diritto allo studio delle scuole di Ballabio, poiché le richieste dei nostri istituti scolastici, degli insegnanti e delle famiglie hanno trovato, come negli anni scorsi, positivo riscontro in questo documento. Per il nostro comune questo significa un impegno economico importante che ammonta a oltre 250.000 euro, ma soprattutto la conferma di una prassi di ascolto, condivisione e azione che in questo periodo emergenziale ha coinvolto anche quanti operano sul fronte del contenimento della pandemia. Anche quest'anno è stato possibile, con investimenti mirati, garantire tutti i servizi scolastici in assoluta sicurezza, mensa in primis, ma anche, quando è stato necessario, l'adeguamento degli spazi con opere di modifica strutturale degli ambienti a disposizione, oltre al reperimento del personale aggiuntivo necessario e dei fondi relativi. In questo spirito ricordo poi l'intervento presso l'autorità scolastica che ha permesso di scongiurare in estremis, d'intesa con le famiglie, la formazione di oggi pericolose classi pollaio di 30 alunni nelle nostre scuole. Il tutto a completare e ad arricchire il consueto quadro degli interventi istituzionali del Comune, ovvero le forniture di materiale, le ordinarie manutenzioni, le spese ricorrenti che troviamo dettagliate nel documento. Sono poi in essere convenzioni e accordi al fine di favorire l'accesso scolastico ad ogni livello con altri comuni, con piena rispondenza delle richieste economiche avanzate dagli stessi. Ancora abbiamo approvato tutti i progetti presentati dalle scuole, confermato il Piedibus, varato un servizio dopo scuola anche grazie all'apporto di volontari e sono previsti contributi per il trasporto degli studenti con quote che auspico provvisorie, così da consentire in prospettiva un adeguamento alla situazione di difficoltà che stanno incontrando molte famiglie. Confermate le borse di studio con le stesse modalità sociali che avevo personalmente sollecitato sin da consigliere e infine realizzato nella precedente amministrazione, ovvero introducendo il criterio dei parametri ISEE accanto a quello del merito scolastico. Riteniamo pertanto di aver recepito i bisogni educativi e le necessità tecniche e strutturali, impegnandoci per potenziare il supporto alla didattica e per migliorare gli strumenti di sostegno alle famiglie. Un'ultima osservazione sul tempismo del presente piano di diritto allo studio. Ho notizia che viene portato in Consiglio Comunale in questo stesso giorno, in questo periodo in altri comuni. Da parecchio tempo, d'altro canto, noi eravamo pronti con tutti gli adempimenti, ma abbiamo atteso, come possono confermare anche i responsabili scolastici, al corrente dei nostri ripetuti solleciti, che da Lecco giungesse la documentazione necessaria al fine delle nostre valutazioni. Non mi sento comunque di avanzare alcuna critica, tenuto conto dell'avvicendamento in corso all'ufficio del dirigente scolastico e delle emergenze legate alla situazione sanitaria. Quel che conta è che siamo stati in grado di avviare l'anno scolastico per tutto ciò che ci compete e che trova riscontro in questo piano di diritto allo studio, in efficienza e sicurezza, confrontandoci con i diretti interessati. E su questa strada intendiamo proseguire anche nel corso del 2022. Grazie. Dopodiché, se vogliamo dare uno sguardo, i documenti li avete in mano tutti, immagino, il documento, il piano di diritto allo studio, quindi consta di diversi capitoli, a parte qualche dato iniziale che ci viene fornito dagli istituti, il calendario scolastico, il numero degli alunni, eccetera. Refezione scolastica sia dell'infanzia che della primaria, le tariffe sono rimaste inalterate. Va detto che il Comune assicura la presenza di 2 educatori alla scuola primaria per l'assistenza agli alunni per la consumazione dei pasti in tutta sicurezza, naturalmente a fronte dell'emergenza. Poi il trasporto scolastico, anche qui le tariffe sono rimaste le stesse. Il piedibus, ringraziamo i volontari, colgo l'occasione, che quest'anno sono 13, per un numero di alunni che sono 41 suddivisi in 4 percorsi. E da qualche anno l'attività si avvale anche di pettorine ad alta visibilità che sono fornite dal Comune, naturalmente per garantire la sicurezza nel tragitto. Si parla anche appunto del bando del trasporto scolastico, sono stati stanziati 2.000 euro, anche qui nel contesto naturalmente delle proprie politiche di interesse sociale a favore del diritto allo studio. I libri di testo alla scuola primaria, come da normativa, sono forniti per un importo pari a 8.200 euro. Le borse di studio riconfermate, anche qui il bando credo sia, non dico a giorni ma a ore, stia per uscire. L'impulso è stato dato agli uffici, si parla di 3.900 euro, 6 borse di 200 euro dell'importo di 200 euro l'una per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e 9 di 300 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per quanto riguarda una voce molto importante, sono quelli degli interventi per garantire la pari opportunità formativa e per l'anno scolastico 2021-2022 per un importo di 59.500 euro il Comune si fa carico di 73 ore più 9 ore annuali di programmazione didattica ad alunno per gli educatori che assistono appunto gli alunni più fragili, diciamo, con difficoltà fisiche o psichiche. Ancora, invece, parliamo di sostegno alla programmazione educativa. Come accennavo nell'introduzione, abbiamo finanziato i vari progetti che trovate indicati, sia per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, vedete appunto i titoli, vanno dalla psicomotricità a progetti come quello dell'ecosistema bosco che riguardano l'ambiente e la conoscenza del territorio, perché i bimbi si prevedono delle uscite nel bosco circostante la scuola. Progetti a costo zero, quindi abbiamo quello di educazione stradale con la nostra polizia locale, l'educazione alla salute alimentare con la ditta di ristorazione che ha l'appalto per la mensa, Silea che si occupa dell'educazione alla salute e al riciclo, con dei materiali adatti naturalmente ai bimbi, e poi la bibliotecaria che naturalmente stimola come dire, la familiarità alla lettura. Infatti il progetto si intitola Invito alla lettura. Abbiamo poi per la scuola primaria, anche qui progetti come, diversi quanto per l'alfabetizzazione dei bimbi stranieri, il progetto Porcospini per invece la prevenzione dell'abuso sui minori, e Dalla linea al colore, che è un progetto in collaborazione con le insegnanti di educazione artistica, che appunto riguarda un po' la conoscenza delle tecniche, dei colori, eccetera. Il servizio dopo scuola, anche qui è partito nel novembre 2021, sono stati stanziati 3.000 euro e durerà fino alla fine dell'anno scolastico. In commissione mi è stato detto da un diretto interessato che gli iscritti sono, conferma anche il sindaco, più di 30. Quindi insomma il progetto è partito molto bene, è partito sotto i migliori auspici. E poi abbiamo naturalmente tutte gli importi che gli uffici forniscono in base alle manutenzioni, le spese telefoniche, quindi è l'ufficio che si occupa di stanziare le cifre. Sottolineerei la richiesta da parte delle insegnanti della scuola dell'infanzia della realizzazione nel loro giardino di una piccola tribuna in legno che faccia anche uno spazio didattico e di condivisione, così per contenere anche un po' il fatto che il terreno è scosceso, e quindi approfittare e terrazzare, tra virgolette, passatemi il termine, parte del giardino. E poi anche il piastrellamento per attività di outdoor education fuori, davanti alle finestre, alle porte finestre di tutte le aule. Sono 4, 2 l'anno il piastrellamento, e altre 2 invece si richiede che sia eseguito. Abbiamo poi infine le convenzioni con l'Associazione di Solidarietà Familiare per i 2 micronidi, e qui vengono stanziati 4.300 euro. Poi abbiamo un protocollo d'intesa con il Comune di Lecco, dove appunto viene cofinanziato un progetto e anche delle piccole manutenzioni nelle scuole dove i nostri ragazzi sono iscritti. E in questo caso parliamo di scuole medie della Ticozzi, della Nava, della Stoppani e della... No, mi sfugge l'ultima. Ticozzi forse l'avevo già detto, comunque insomma queste. E infine con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno, la solita cifra che viene messa per la convenzione per le spese della segreteria della didattica dei 10 comuni che compongono appunto il comprensivo, e poi anche un protocollo d'intesa che riguarda il finanziamento di progetti di doposcuola che vengono svolti alla scuola, alla media, chiamiamola così ancora, di Cremeno. Questo è, la descrizione del piano.
Grazie. Ci sono interventi?
Prego. Grazie. Ovviamente noi riteniamo il piano per il diritto allo studio un documento fondamentale. Come avevo avuto modo di riportare nello scorso consiglio, sicuramente il tempismo, al di là di quelle che sono state le cause, penso che possa essere rivisto, ovviamente anche in base a quelle che sono le possibilità con chi deve favorire questo percorso. Diciamo che troviamo alcuni interventi positivi, sicuramente quello che verrà attivato anche a breve, il bando per l'erogazione dei contributi per l'autobus per gli studenti che si recano a Lecco, grazie anche a una nostra proposta. così come l'avvio del doposcuola, che è importante, e su questo l'augurio può essere anche quello di fare in modo che ci siano interventi anche per gli studenti delle scuole superiori, per gli studenti ballabiesi delle scuole superiori. Un altro auspicio, come ha riportato anche l'assessore, è quello che ci possano essere dei miglioramenti, un impegno maggiore da parte dell'amministrazione per quello che riguarda il diritto allo studio, l'accesso all'istruzione, gli strumenti che possono favorire l'accesso all'istruzione, priorità che ad oggi abbiamo riscontrato solo da parte dell'assessore all'istruzione e non da parte di tutta la Giunta. Ci auguriamo che questo nel tempo possa essere rivisto come una priorità a favore ovviamente di tutta la comunità di Ballabia, soprattutto per il futuro dei giovani ballabiesi. Detto questo, non possiamo ovviamente non votare a favore un documento che condividiamo, soprattutto perché abbiamo potuto constatare che è la riproposizione di quelle che sono le priorità che da tempo, anche prima di questa amministrazione, vengono portate avanti e vengono perseguite dal Comune di Ballabio, anche appunto come è stato fatto negli anni precedenti, e rispondono a delle esigenze che in tutto il Paese ci sono. Però ecco, rimane l'auspicio, come dicevo prima, mi scuso se mi ripeto, che ci possano essere dei miglioramenti nei prossimi anni su questo fronte qui. Grazie.
Ci sono altri interventi? Allora direi di passare alla votazione. Favorevoli? 12. Quindi immediata esecutività. Favorevoli? 12. Passiamo quindi al successivo punto all'ordine del giorno, che è la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dal Comune in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Allora, questo articolo 20 del TUSP prevede che annualmente entro il 31 dicembre si debba le varie amministrazioni pubbliche debbano effettuare un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, e ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 di questo articolo, predisporre immediatamente un piano di riassetto per la razionalizzazione mediante fusione o addirittura soppressione, quindi con la liquidazione o la cessione. Inoltre poi bisogna approvare una relazione, che è quella che è stata mandata, su tutte le misure previste ove sono necessarie. Si capisce, la delibera contiene tutte le casistiche in cui è necessario provvedere a una di queste cose che ho appena menzionato, ad esempio quando ci sono partecipazioni in società che non hanno dipendenti oppure che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Altro caso potrebbe essere quello in cui le società hanno un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro. Oppure anche quelle in cui sono partecipazioni in società che hanno sì un servizio di interesse generale, ma che hanno avuto un risultato negativo per 4 degli ultimi 5 esercizi. Inoltre c'è tutto il capitolo per quanto riguarda le società in house, perché è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale. Però la procedura di affidamento deve avvenire o con una procedura di evidenza pubblica oppure se la società rispetta tutti i requisiti per essere definita dalla normativa in-house. Quindi in questo caso poi bisogna verificare che l'attività del fatturato non sia superiore, non sia inferiore dell'80% nei confronti dei soci. Le società in-house devono principalmente fatturare e operare nei confronti dei loro soci, cioè dei comuni che siamo noi. Tutte queste cose sono state attestate dalle varie società, il nostro revisore dei conti ha verificato e praticamente noi abbiamo attualmente, diamo atto che abbiamo due grosse partecipazioni, che sono l'Aeroreti Holding, che con una partecipazione del 2,23%, Sile S.p.A. con una partecipazione dell'1,195%, in maniera diretta. In maniera indiretta invece abbiamo ACSM Agam, che è controllata dall'Aeroreti Holding, la quale ha una quota del 23,93%, e Seruso S.p.A., che è controllata da Silea per ben l'80,5%. Quindi abbiamo il parere del revisore dei conti e, detto questo, gli allegati sono A, B e D, come previsti dalla normativa, e quindi direi di passare, se non ci sono domande. Prego.
Perché vabbè, le partecipazioni sono quelle, non è che c'è molto da dire. Su Seruso, almeno ho visto da organi di stampa, perché l'ho letto, vabbè, non partecipando ai vari consigli di amministrazione, eccetera, che è in negativo da 2 anni. Io ho letto sulla delibera che mi ha colpito perché c'è proprio scritto che l'impianto, un moderno impianto di differenziazione della plastica, invece a quanto sembra sia proprio questo, che non c'è l'impianto moderno. E che per questo è in perdita da 2 anni, che anzi, quanto sembra, hanno stanziato parecchi soldi i soci per rifarlo, questo impianto sarà rifatto nel 2022, quindi sarà ancora in perdita per il 2022 e probabilmente andrà in attivo nel 2023. Quindi no, mi ha colpito perché da una parte ho letto che questo impianto non funziona. Sulla nostra delibera, adesso non mi ricordo, non l'ho qui, c'era scritto proprio Seruso, tra parentesi, un impianto di, cioè, capire un attimo cosa ho letto o cosa c'è scritto.
C'è scritto che l'impianto è tecnologicamente avanzato.
A quanto sembra invece non è per niente avanzato, perché è 2 anni che perde svariate migliaia di euro. È un appunto, niente di che, perché la sostanza della delibera non cambia, ok? Per dire. Perché comunque se continua questo trend bisognerà incorrere in una delle previsioni che ha citato lei prima. Quindi se dopo almeno 3 anni di perdita ci sono, se arriva anche al quarto, bisognerà intervenire in qualche modo.
Assolutamente, sì, con Seruso noi non partecipiamo ad assemblee perché appunto
è in diretta,
quindi è Silea in diretta, che
è una società che ha sempre avuto problemi tra tutte, mentre l'Aeroreti ha sempre dato soddisfazioni
in realtà
da un punto di vista economico.
Noi in realtà noi abbiamo votato negli anni scorsi, avevamo una nostra opinione perché la società migliore era Acel, che però è stata fusa all'interno di ACSM Agam. Qui si aprirebbe un capitolo un po' lungo, però speriamo che adesso questa fusione dia i frutti promessi. Ecco.
Lì è stato un momento di accentramento anche per cercare risorse nuove e poi anche le regioni europee che iniziavano a spingere in quel senso, perché altrimenti
vedremo.
Poi si può discutere su quello, certamente.
Quindi io direi, se non ci sono altri interventi su questo, passerei alla votazione. Favorevoli? 12. Immediata esecutività, favorevoli, 12. Questo qua è mio. Ecco qua. Quindi passiamo all'ultimo punto, che è ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale dell'11 marzo 2005, numero 12. Allora, questa legge del 2005, è quella della famosa rigenerazione urbana, ha dei presupposti ed diciamo, una ratio che è sicuramente condivisibile, cioè quella di andare a salvaguardare e promuovere azioni di recupero per aree che vengono definite dismesse, che quindi sarebbero soggette a delle problematiche, appunto, sia dal tuo punto di vista del, un po', diciamo, dell'abbandono, e dal punto di vista edilizio e quant'altro. Questa norma prevedeva che entro la fine dell'anno le varie amministrazioni pubbliche andassero in Consiglio Comunale a approvare la ratio e approvare anche delle specifiche aree che il Comune va a identificare quali aree meritevoli di questa rigenerazione urbana, quindi andandole a identificare puntualmente. Noi in realtà con questa delibera andiamo a fare un'altra cosa, andiamo ad approvare la ratio di tutta la norma, cioè tutti i principi che vengono contenuti, che sono poi messi nella delibera, noi andiamo a dire i principi non li ricepiamo. L'individuazione in realtà verrà fatta in un secondo step, questo perché per varie ragioni. In primo luogo definire l'amministrazione pubblica, cioè il comune, definire noi quali erano, si poteva anche fare, però a mio avviso è meglio andare anche a fare un'operazione di scouting, a sentire un po' anche le varie, cioè condividere un po' con la cittadinanza. E poi c'è un altro fattore che è quello per il quale anche arriviamo adesso, perché in teoria la prima scadenza era il 30 giugno, che poi è stata prorogata alla fine dell'anno. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che abbiamo citato nella delibera, che è la sentenza 202 del 28 ottobre 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo, il 40 bis, contenuto in questa norma. E quindi in realtà noi adesso andiamo ad approvare lo stesso la ratio e tutti i contenuti della legge regionale. Perché? Perché qualora non lo facessimo, se un domani dovessimo partecipare a qualche bando regionale sulla rigenerazione urbana, il fatto di non aver approvato entro i termini i principi non ci permetterebbe di accedere a delle premialità previste da questa norma e quindi rischieremmo di essere svantaggiati. Quindi le andiamo a recepire lo stesso, anche se sappiamo bene, l'abbiamo messo anche nel deliberato, che il rischio oggettivo è che magari tutto questo vada in niente, perché essendoci una sentenza che dichiara incostituzionale, adesso bisogna vedere cosa farà la Regione Lombardia e quali saranno i prossimi step. Ecco. Quindi questo ci è sembrato il modo migliore per andare a dire a salvaguardare gli interessi del Comune, attendendo poi una fase successiva, eventualmente una volta fatta chiarezza su questa sentenza, eventualmente andare ad individuare delle aree, degli edifici che già un po' abbiamo nella nostra testa, però preferiamo farlo in maniera più collegiale. Ecco.
L'ultima cosa che hai detto, cioè, ma il 40 bis, barra bis alla Fantozzi, 40 barra bis, reso incostituzionale, dichiarato incostituzionale, non è stato ripreso nella delibera? Quello no, giusto? Non avrebbe senso. No, ha richiamato, il sindaco ha richiamato che proprio qui al punto 8, alla fine, c'è appunto, si parla dell'incostituzionalità, ok? E lui ha detto che è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 40 bis della legge. Quindi quello non è stato ripreso nella nostra delibera, giusto? Nella ratio che diceva, ovviamente. Sì? Non ho capito quello. È stato richiamato anche quello.
Noi richiamiamo tutto. Abbiamo richiamato tutto quello che è contenuto nella norma e abbiamo detto noi accettiamo quello che ha scritto la Regione Lombardia. Poi però c'è scritto che, nel deliberato c'è scritto che diamo atto che l'applicazione della presente deliberazione resta subordinata agli sviluppi conseguenti di questa sentenza, perché la sentenza poi può anche essere impugnata, Quindi il problema è che noi...
Fronte alla Corte Costituzionale, insomma, diventa un po' difficile impugnare.
E Regione Lombardia... Cioè...
Sì, sì, ha potere illimitato.
Che farà la Regione.
Se ci fosse stata la Padania, ma non c'è. Siamo in Italia, la Corte Costituzionale è ancora abbastanza importante.
E però vabbè, non è... Cioè, definitivo.
Cioè, ovviamente lo modificherà quello, perché non può avere...
No, no, su quello no.
Certo, quindi cioè... ripreso andremo a modificarlo quel 40 bis, perché non può impugnarlo da nessuna parte oltre la Corte Costituzionale. Vabbè. Quindi andiamo a provare una cosa che andremo a riapprovare sicuramente. Vabbè. Nel 2005, lei ha detto 2005 è il PGT, è la legge del PGT, magari quello è stato un lapsus. Richiama poi la legge del 2019, che è quella della rigenerazione.
No, no, come 2005 non è lapsus, è proprio l'oggetto della legge.
È la legge che ha istituito il piano di governo del territorio, non è quella,
certo,
della rigenerazione, che è quella
ma
invece
non è
del 2019.
No, ma l'articolo... Okay.
Sono diverse le cose.
No, no, la deliberazione è proprio questa qua del 2005.
No.
È la legge iniziale. Poi
2005 viene modificata, viene integrata da quella
no, no,
del 2019.
Questo qua ai sensi dell'articolo 8 bis di quella legge regionale 2005.
Noi andiamo nel 2019, hanno fatto la legge regionale. Adesso andiamo a integrare la legge di governo del territorio, è questo che io ho capito.
Okay. È stata integrata con una legge successiva.
Ok, di rigenerazione del territorio fatta un anno fa. Okay.
Sì, ma io il testo della delibera, il titolo della delibera riporta quella della 2000, la legge del 2005, quindi io ho letto
sì,
quella, non è stato un lapsus.
È quella del 2019.
Certo, non è che è vent'anni
sì, no,
che c'è.
All'inizio sembrava una cosa.
No,
che...
no, no.
Sono azzeccagarbugli queste. Niente
ma
di
che. Qua apposta.
Niente di che. No, poi leggendo lì che mi sovveniva, invece poi nel, un po' quello che dice la legge, è che questa legge dà la premialità in volumetria e in costi di costruzione, in minori costi di costruzione. Allora, come ratio, è ovvio, piuttosto che andare a costruire nuovo, se c'è qualche edificio fatiscente, interveniamo. Su quello penso che siamo tutti d'accordo. Cioè, non è, come ratio della legge, positivo sicuramente. Resta un po' da capire cosa vuol dire questa volumetria. Allora, premialità della volumetria, qui c'è scritto il 20%. Ok, il 20% è quantificato. Minori costi di costruzione non è quantificato.
È quantificato.
È quantificato, non l'ho visto io.
Non c'è scritto probabilmente.
Se non c'è scritto, come faccio
a
saperlo?
Lo chiede, lo dico.
Allora, io
cioè, è previsto dalla norma, è tanto, dovrebbe essere fino al 60%.
Fino al 60% sì, dei minori costi di costruzione.
Sì, sì. Questa è la legge regionale.
Certo, certo. No?
Infatti noi non siamo andati ad applicare,
certo,
noi
sì,
oggi avremmo potuto applicarla su certi casi, invece abbiamo detto no, non l'applichiamo, recepiamo.
Prima la devi recepire, poi la applichi. Certo.
No, avremmo già potuto oggi definire, già trovarci qua e definire. Allora, il comune decide che quell'area lì, quell'immobile lì, ha i titoli per essere soggetto alla rigenerazione urbana. E avremmo potuto fare questo tipo di lavoro, però questa cosa abbiamo preferito non farla e rimandarla a un secondo step, vedendo poi come procedo adesso a seguito di questa sentenza di incostituzionalità.
Eh beh, certo, non si poteva applicare una legge incostituzionale, su quello siamo d'accordo.
No.
Però poi qui sono quantificati, no? In 20% e 60% che diceva lei. Poi però qui al comma 10, poi magari non l'ho ben presente perché l'ho letto adesso, al comma 10 dice: tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui è presente l'articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative e morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste, sugli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati ai regolamenti edilizi. Fatte salve beh, le norme, quelle statali, quelle che non si possono assolutamente derogare, quelle dello Stato. Cioè, quindi questa legge dà la volumetria, dà i costi di costruzione in più, praticamente dice ok, se c'è un edificio fatiscente facciamo tutto. Ma questo tutto poi viene deciso da chi? È lasciato in capo al responsabile di servizio.
No.
No.
Allora, questa è una legge regionale, che quindi la legge regionale è già valida di suo. Noi praticamente non andiamo a definire nessun immobile, andiamo a ribadire quello che già la legge prevede, non è che in realtà ha bisogno che noi andiamo a dirlo, perché la disciplina di vantaggio di cui si parla, la legge regionale prevede che si applichi anche agli immobili che non sono stati, diciamo, identificati, purché il proprietario dimostri con una perizia asseverata la sussistenza di tutta una serie di presupposti che sono molto complicati da riuscire a testimoniare, perché ci deve essere il degrado e così via. Certo. Questa cosa è già definita dalla legge regionale e quindi indipendentemente da quello che facciamo noi. Ora, noi abbiamo detto, visto che vogliamo poi accedere a delle premialità per evitare di essere magari tagliati fuori, andiamo a recepire quindi i principi generali.
Quindi quali premialità sono queste?
In caso di bandi, l'ho letto prima, in caso di partecipazione...
No, non ho capito, me lo ripeto.
Come non ha
capito? In caso di bandi, cioè questo... Noi la ricepiamo questa legge, però la mia domanda è, cioè, qui praticamente la legge regionale dà la possibilità di modificare, di andare al di là di tutto quello che è previsto dal PGT praticamente.
Certo.
Questa è la mia domanda. Qui tutto il PGT tranne proprio le norme, quelle da codice civile. È questo. In più mi dà il 20% sulla vimetria e il 60% di minori costi.
Sì, ma non ho capito qual è la domanda.
No, era una spiegazione, visto che noi abbiamo gli atti, chiediamo le spiegazioni sulle...
Sì, no, ma qual è la domanda?
Io vado...
No, ma se non
quindi
stai...
Quindi è questo che succede.
Sì.
Perché? Basta, non è sempre polemica, non si preoccupi.
No, ma infatti non mi preoccupo, ma infatti
per
dicendo...
Per capire, siamo qui a discutere. No. Sì, il comunale serve anche a questo, ok?
Non ho mica detto quello, però se lei non ha capito la domanda, ho detto qual
la domanda.
La domanda
era proprio, se avevo capito bene, quindi praticamente questo va al di là di tutto. E la domanda, quindi poi... Nel momento in cui se dovesse il comune individuare un edificio che rientra nelle caratteristiche non previste dal comune, ma previste dalla regionale ovviamente, che rientra nell'ambito di rigenerazione, eccetera, nel momento in cui si vanno a fare degli interventi, è il responsabile del servizio tecnico che ha la decisione di dare o meno. No.
Non è il responsabile dell'ufficio tecnico. Chi decide cosa? Poter partecipare?
No, gli immobili ok. Gli immobili sono già, diciamo, c'è la normativa regionale che dice quali sono gli immobili che possono essere individuati in questa legge, ok? Un immobile fatiscente, mettiamo la classica casa, che non, cioè, ne abbiamo un esempio ballabile che adesso è fuori dal discorso, dove nessuno ci mette mano e inizia a crollare, no? In poche parole. Quello potrebbe essere l'esempio pratico, ok? Il comune a un certo momento, visto che questa casa è proprio pericolante, dice no, qui non va bene. I proprietari si dileguano, mettiamola così, non si riesce, allora la fa rientrare in questo ambito, ok? Mettiamo che i proprietari ci sono, sono anche loro che vogliono rigenerare la situazione, perché se ci va il comune è un altro discorso. Se ci sono i proprietari di questo immobile che fanno rientrare l'immobile in questo tipo di intervento, ok, può essere questo, perché magari ho capito male, non è una questione di polemica, proprio per capire dove va a campare questa cosa, no? Cioè, arrivano a fare una rigenerazione, quindi questi si arrivano e dicono, ok, noi abbiamo questa, tra virgolette, catapecchia, vogliamo metterla a posto, rientra in queste previsioni normative della regione, si rientra, ok, allora adesso il comune ci deve dare il 60%, il 20% in più nel nostro progetto, noi usciamo dai parametri, che è questo, al di là ovvio di quelli previsti dal codice civile, che quelli non si possono superare. Il comune deve decidere. Chi decide qui? Il responsabile del servizio tecnico? C'è un intervento da parte del Consiglio Comunale?
Non c'è una decisione. Se uno ha una perizia giurata, asseverata che è testimone a tutte queste cose, sì. Ma le varie casistiche non sono proprio semplici, perché...
No, mettiamo che rientri.
Perché praticamente la perizia deve attestare, oltre alla cessazione dell'attività, la criticità in termini di salute, la sicurezza idraulica, problemi strutturali che pregiudicano la sicurezza, l'inquinamento, il degrado ambientale e urbanistico edilizio, mediante prova documentale fotografica. Questa cosa è stabilita dalla legge.
Non certo. Siamo...
Quindi noi avevamo due strade. O andavamo a identificare già quali erano le aree, noi non l'abbiamo voluto fare. Quindi adesso, se uno ha tutte queste cose, allora poi avvia un iter, ma non è facile avere. E soprattutto adesso in realtà è tutto bloccato per via della sentenza. Come diceva prima lei, può essere che cioè è molto probabile che tutto quello che andiamo a provare in realtà non si traduca in niente, perché se poi è incostituzionale, quindi devono rivederla. Ok?
Allora perché la proviamo? Però,
perché se no, l'ho detto prima, per la questione della primarietà, perché c'era una scadenza, sì, e quindi, no. Dottoressa, mi corregga lei, perché anche gli altri comuni l'hanno fatto. Perché l'hanno fatto? Perché se no, se tu partecipi a dei bandi, e adesso col PNRR ce ne saranno tanti, sulla rigenerazione urbana, non aver approvato per niente, non solo non aver definito che quello non era un obbligo, a parte che va bene, non è un obbligo perentorio, è un obbligo ordinatorio, però comunque sia, non aver approvato niente implicherebbe che noi non avremmo dei punteggio inferiore per l'accesso a questi bandi. Quindi è per quello che tutti i comuni sono andati lo stesso a recepire. Poi se lei mi vuole integrare, faccio pure.
Mi rimane strano la cosa, e poi comunque diventa una volta che viene individuato, praticamente rientra una pratica normale edilizia che ha l'iter edilizia normale, questo alla fine, ok, con tutti i privilegi previsti dal, ok, alla fine era quello, vabbè, sì, una cosa strana che poi la Regione Lombardia dia dei... faccia dei bandi con una
norma costituzionale. Se il Comune di Milano ha fatto causa, un motivo ce l'avrà.
Sì, no, no, mi sembra strano che la Regione Lombardia faccia poi dei bandi con una norma anticostituzionale, però vabbè, il diritto in Italia è sempre molto aleatorio e strano.
Ci sono altre osservazioni? Vuoi intervenire, prego.
Sì, grazie. Io vorrei riallacciarmi un attimo a quanto è stato detto finora dal sindaco e dalle nostre discussioni a proposito di questa rigenerazione urbana, però proponendo, se volete, un differente punto di osservazione e magari con qualche sottolineatura diversa. Oltre alle misure previste, il provvedimento pone l'accento su alcune considerazioni che tengono conto dell'incremento delle prestazioni ambientali, energetiche, sismiche, nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Nel contempo viene chiesto di porre rimedio anche a situazioni critiche esistenti in ambito di salute, sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico e edilizio. Questo viene citato esattamente come riporto. Perché mi soffermo su questo? Perché siamo in Europa. I provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e locale hanno un'origine e una matrice chiare e univoche, quindi volute dalla Commissione europea. La rigenerazione urbana non è altro che uno strumento applicativo di iniziative europee in campo ambientale ed energetico e di recupero e di efficientamento di edifici previste dalle direttive ad hoc. Sono programmi che introducono il principio dell'efficienza energetica ambientale in senso lato, attraverso l'implementazione di una pluralità di iniziative in molteplici settori, ricordo la digitalizzazione, tanto per citare quella che viene dibattuta di più o comunque insieme a questa, che hanno comunque come obiettivo, attraverso degli step intermedi, decarbonizzazione, quindi zero emissioni al 2050. Vi do qualche dato che secondo me è interessante, giusto per inquadrare di che cosa stiamo parlando. Il settore edilizio è quello che è maggiormente energivoro in Europa e non è un caso che la Commissione europea abbia messo tra gli obiettivi primari la sua regolamentazione. È responsabile del 40% dei consumi energetici europei e contribuisce al 36% delle emissioni, valori molto maggiori rispetto, se vogliamo compararli, con quelli relativi ai trasporti oppure all'industria. Il nostro parco edilizio nazionale prevede 19 milioni di apparecchi a gas installati, di cui l'80% con efficienze molto basse. Abbiamo un tasso di sostituzione attorno al 4%, anche qui troppo basso se si vogliono raggiungere gli obiettivi comunitari. È chiaro che con questi numeri va da sé che sia urgente mettere mano a queste situazioni, agendo su apparecchi e su abitazioni per incrementare le efficienze. Come possiamo uscirne? Attraverso le misure incentivanti, quali i bonus edilizi che conosciamo tutti, che hanno anche l'indubbio pregio di creare oltretutto la crescita del settore edilizio ricorrendo a strumenti ad hoc, quali tra gli altri la rigenerazione urbana. Tutte misure con il focus primario di sviluppo sostenibile. Concludo dicendo che l'ambiente non ha bandiere, quindi non focalizziamo la nostra attenzione su dove intervenire, ma piuttosto su come intervenire. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? Quanti siamo quindi? Consorni? Favorevole? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Contrari? 5 favorevoli. Contrari? 4. Astenuti? 2. Votiamo nuovamente. Favorevoli? 5. Contrari? 4. Astenuti? 2. Quattro.
Siete voi. Allora, ok. Gli astenuti, allora...
Ah, favorevoli 6, ho sbagliato, sì. 6 e 2.
Okay. Mi sembrava che c'era qualcosa che non andava. Quindi no, gli astenuti sono...
Gli astenuti sono 2.
E sì, no.
Pirovano e Pedrazzini. Bene, allora vi auguro buon Natale. Ci vediamo alla prossima. Auguri.